Ben trovati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccheri.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Allora, nell'andare subito a riprendere i nostri amici che ci accompagnano, c'è chi la pensa come Orlando sulla situazione, diciamo, di Vlahovic. Poi, se per caso dovesse succedere che la Juve sotto pochi minuti dalla fine fa entrare Vlahovic e sbaglia il gol, bene, Vlahovic si può scordare il campo sia per la società che per i tifosi e verrà mangiato dalla critica. Vabbè, a me mi sembra tutto esagerato come sempre. Vabbè, comunque dai, questi alcuni messaggi per quanto concerne. Poi abbiamo anche degli audio che tra poco magari recuperiamo e chiedo in regia a Gabriele di prepararli se ci sono delle domande da far sentire ai nostri amici. E quindi vado a riprendere subito Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao a tutti.
Massimo Orlando.
E ciao di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
E Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Simo, senti, parto da te un attimo. Milan, partita con il Lecce. È una partita, lui ha detto dobbiamo correre, dobbiamo riscattare. Arriva con anche l'infortunio grave di Yashari di ieri, purtroppo. Facciamo ancora un in bocca al lupo al ragazzo. In uno scontro, diciamo, almeno così sembra, con Jimenez. Nkunku che arriva. Frizioni all'interno della società e quindi Allegri si trova anche a dover far fronte a queste problematiche.
È un gran casino, nel senso che pensavo, vedendo il precampionato, pensavo un Milan un attimino diverso da quello che si sta paventando in questo momento. È una situazione comunque difficile, tra l'altro per come è stato condotto anche da un punto di vista societario il mercato, mi sembra abbastanza paradossale di una dirigenza che non è all'altezza di una società blasonata come il Milan. Poi per di più mettici anche comunque qualche responsabilità anche dell'allenatore, che comunque sia, vedo in questo tutto guazzabuglio quello secondo me meno colpevole rispetto al di là che poi.
Perché non è colpevole? Spiegami, così dopo sentiamo.
Perché io non lo so poi nelle decisioni quanto lui abbia inciso, io penso poco sul discorso, che probabilmente avrebbe voluto altri tipi di giocatori rispetto a quelli che poi sono stati presi. Anche l'ultimo giocatore in Nkunku che adesso arriva, non so quanto lui lo gradisca in merito a quello che è una prospettiva di gioco che forse ha in testa. Probabilmente in questo momento mi sembra di capire che la società vada più ai conti che a gestire e a fare gli acquisti necessari per un blasone quale quello del Milan.
Tant'è che oggi c'è anche un editoriale, Stefano Impallomeni, di Marco Conterio su Tutto Mercato Web, che alla fine dice: se devi fare tutto questo, perché prendi Allegri e Tare?
Bravo, sono d'accordo con Conterio, quello che ho detto prima io. Quello che ha detto anche Simone da diverso tempo, però Simone ci ha detto che il Milan
era convinto che potesse competere ad altri livelli.
Non è che cambia idea, perché se cambia idea è matto. Lui pensa che il Milan possa vincere lo scudetto. Adesso non so se rimangia tutto nel giro di 6 giorni, perché questo ha detto, questo ho sentito. Questo ho sentito nelle mie orecchie, a Braglia, dai su. Abbiamo registrazioni, vince il Milan, spasso, hai detto, c'è Allegri, dare nuovo corso. Qui abbiamo visto un Baschirotto essere dominante alla prima. Abbiamo visto un Baschirotto dominante. Questo dice la prima giornata di campionato. Tu ci hai detto invece che Milan vince il campionato a spasso. Così
non è, no, ha detto che era protagonista.
Più o meno era certo di questo. Poi dopo si è rimangiato tutto nel giro di 6 giorni, perché ha visto una cosa. Se stava preoccupato, mi ha mandato dei messaggi. Ha detto: Stefano, c'è qualcosa che non quadra.
C'è qualcosa che non quadra, è vero.
No, perché ha visto una cosa preoccupante. Allora. Devo dire, ma è comprensibile, insomma, la toppa che ha preso.
Però lui ha detto che il meno responsabile è Allegri.
Allora, secondo me, sì, ho capito, però anche qui dobbiamo mettere d'accordo. Sono d'accordo con quello che dice Simone, da diverso tempo è stato anticipato il problema da diverso tempo. Però io credo che, voglio dire, chi è che ha detto? Conterio nel suo editoriale, sì. Sono d'accordo con lui. Cioè, ma che vai a prendere Tare e Allegri se non possono far nulla? Cioè, qui abbiamo parlato di 4 anime, 2 anime, 3 anime all'interno del Milan, insomma tutti quanti siamo d'accordo, no? Allora mi sembra di capire che è un videogame, cioè chi deve vincere? Furlani? Chi punta su Furlani? Chi punta su Tare? Chi punta su... Ma chi è che chi decide chi? Cosa? E questo che, cioè, con cui è arrivato è spuntato Harder, Boniface, chi, siamo disperati.
E poi sembrano tutti sembra giocatori una... che non voleva Allegri, sì, tra le altre cose.
Ho capito, ma Max, che è un allenatore, adesso voglio dire quanto discutibile, poi sentiremo l'opinione di Paolo, eccetera, eccetera. Però è nervoso perché dice: io pensavo di non trovarmi, è una casma, cioè voglio dire, veramente uno non si capisce
però
più niente.
Non lo dipingiamo come lo sfortunato di turno ogni volta, e alla Juve c'erano i problemi.
No, però c'è una confusione oggettiva in cui è difficile muoversi, Marco, ha ragione Simone. Poi mi devi spiegare perché si va sempre all'attacco, c'è questa difesa, c'è anche le scelte individuali dei calciatori poi che vengano spiegate bene da chi di dovere, perché io non ci ho capito niente. Poi non so, Paolo, che è più bravo di noi,
ci
spiegherà il perché di questa improvvisa e inopinata sconfitta, Paolo, alla prima giornata contro la Cremonese di Nicola. Capisci? E qui non dobbiamo stare zitti, Paolo, non possiamo dire niente, cioè, capisci? Ci hanno massacrato a noi, ci hanno insultato tutti.
Allora, guarda, Stefano, vai. Il problema è questo, perché no, ma il problema è ampio, ma va chiarito. Allora, qua nessuno può tirare indietro la gamba, nessuno. Nettare, perché non è assolutamente vero quello che dice Conterio, Nettare e Ne Allegri sono distaccati rispetto a Furlani. È un triumvirato assoluto, con, diciamo, questa figura volante di Ibrahimovic, che c'è, non c'è, ma è un triumvirato assoluto che fa le scelte. Io, diciamo, ho delle fonti precise, dirette, quindi non è che vi sto dicendo delle cose così. A me dispiace solo una cosa, che appena Allegri ha una difficoltà, e l'ha avuta, perché per io non gli do una condanna adesso per questa prima partita, aspettiamo, Allegri trova sempre degli alibi, li trova su alcuni giornali, li trova su alcuni opinionisti, li trova su altri opinionisti che si aggiungono e che mi sembrano anche stonati rispetto a quello che mi aspettavo, come dire, ma nemmeno come onestà o intellettuale, come obiettività. Ad Allegri non possono essere offerti mille alibi. Allora, Allegri, ve le dico perché ve le scandisco, perché sono certo di quello che dico, perché lo so per certo. Allegri ha partecipato a tutte le operazioni di mercato del Milan in prima persona, tutte, sia in uscita e sia in entrata. Stare ha partecipato in prima persona come facente diciamo ruolo a tutte le operazioni. Il Milan come società ha partecipato per il suo ruolo, quindi non c'è un Milan, perché improvvisamente il signor Furlani,
quindi c'è un'anima sola, Paolo,
assolutamente.
Allora vedi la notizia,
ecco. Allora ti sto dando una notizia, perché queste sono fonti,
questa è proprio una notizia.
Allora, quindi la dobbiamo smettere ogni volta, ma
poi smetterò.
Può mai essere che Furlani agisce sul mercato da solo? Ma che ne sa Furlani? Cioè, con chi deve parlare Furlani? Con tutto il rispetto, Tare è orgoglioso di quello che ha fatto. Il signor Tare è orgoglioso di quello che ha fatto, perché ha movimentato 9-10 giocatori, ne sta movimentando altri 2 o 3 di questi.
Beh, ha fatto un lavorone oggettivamente in uscita, esatto, Paolo, ha fatto incassare una barca di soldi almeno.
Ha fatto incassare 230 milioni, che non sono pochi, ma nello stesso tempo, d'accordo con Allegri, e questa è la cosa che voglio dire e sottolineare, d'accordo con Allegri, ha messo su una squadra che va bene ad Allegri. Allora, qual è il punto? E torniamo sempre lì. È Allegri. Oh, perché questa squadra, scusatemi, è una prima giornata, ma quale gioco ha offerto? Negli ultimi 4 anni, dove sta il gioco di Allegri? Io non l'ho mai visto. E purtroppo questo spartito che si ripresenta anche alla prima giornata di campionato come il Milan, mi dà una tristezza incredibile, perché sono gli stessi difetti che ho visto per 4 anni, anzi 3 anni di Juve e 2 di apprendistato che non c'è stato, di sabbatico, anno sabbatico, 2 anni sabbatici per Allegri, in cui non si è visto niente. E abbiamo questa pletora, mi permetto di dire, di leccacuri, scusatemi il termine ma è troppo forte per poterselo risparmiare, che stanno appresso ad Allegri sempre a incensarlo e sempre a difenderlo. Io non la sopporto più questa cosa, perché è falsa, è finta. Allegri ha partecipato a tutti, quindi anche vedo su TikTok, vedo su Instagram interventi di persone: ah, la società agisce da solo. Ma come fa? Ma è già una cosa innaturale che Furlani possa agire da solo. E può essere che sono vittime Tare ed Allegri? Sarri è quello che in prima persona ha agito sul mercato del Milan, è quello che ha fatto tutto e Allegri era al suo fianco. Quindi se dovessero essere chiamati, perché io da giornalista ancora che mi fa piacere fare questo mestiere, direi ad Allegri, scusi Allegri, ma queste scelte di mercato, è una domanda semplice, lei ha partecipato o no? E vorrei sentire la sua risposta, è molto banale la domanda. Lei, signor Allegri, ha partecipato o no a tutte, non una in meno o in più, a tutte le decisioni di mercato che sono state fatte dal Milan? E vorrei sentire la sua risposta. Perché questo può essere dirimente. Però
3 minuti d'applauso.
Vi assicuro che sono assolutamente partecipi tutti di quello che è successo al Milan. Il Milan è un'ottima squadra già adesso. Se prende l'attaccante, perché? Perché tu vedi che il Milan non segna, prende gol, allora il problema è a centrocampo, ci vuole il centrocampista, è in difesa, prendono gol, Pavlovic è diventato una pippa improvvisamente, non è così, Menez è un problema, ha rotto pure Yashari, che volete di più, è già un bordello dappertutto, ma non è così, perché questa squadra è stata costruita su misura per Allegri, o perlomeno sulle considerazioni che ha fatto Allegri.
Bene.
Ora, se non funziona, non è che è colpa del Milan, no, è colpa di Allegri.
Allora, 3 minuti tosti del direttore De Paola. Tra l'altro mi permetto di dire una cosa, Paolo, poi magari puoi smentire o meno. C'è un ascoltatore che dice al 331 8200 13, beh, un bravo giornalista quando dice qualcosa deve citare le fonti. Puoi dire che non è così? Possiamo...
Non le rivela mai, no, le fonti, tutto il contrario.
Possiamo smentire questa...
Te lo insegnano quando cavolata, fai l'esame di Stato.
Questa cavolata che ci scrive. No, perché qua ci insegnano tutti quello che dobbiamo dire, fare e scrivere. E io mi inchino a codesto sempre grande sapienza che c'è in giro.
Non si rivelano mai le fonti.
Io veramente, vabbè, dai.
Uno può difenderle o può anche non difenderle, ma in questo caso tu devi commisurare, diciamo, quello che succede per definire uno un bravo giornalista. Cioè, un bravo giornalista, bene o male, deve andarci vicino a quello che dice, vabbè. Non è che deve essere proprio la cosa opposta, no? Quindi se più o meno ci va vicino è perché le sue fonti sono buone, però non è assolutamente tenuto a dire quali sono le sue fonti.
Certo.
Voglio sentire anche Orlando in tutto questo, Massimo.
100% d'accordo col direttore, ovviamente. Sembra che Allegri sia andato a Milano perché Milano si vive bene, perché c'è l'Hollywood e perché non ha partecipato al mercato e ha detto vabbè dai, fate voi la squadra e a me va bene tutto. No, Allegri è un nome importante, ha vinto scudetti e è andato lì per rilanciarsi, dunque ha partecipato assolutamente a tutte le operazioni di mercato. E ti dirò, mi stupisce ad esempio che in difesa non abbia fatto praticamente niente, perché il Milan ha i vecchi problemi, non è solo colpa della difesa, perché contro la Cremonese ogni volta che veniva davanti una squadra più organizzata rispetto al Milan era sempre pericolosa, dunque sempre i vecchi problemi che abbiamo visto anche nell'ultimo anno della Juventus. Dunque anch'io tolgo qualsiasi alibi ad Allegri e a Tare, perché davvero hanno fatto la squadra insieme. Molto probabilmente anche l'anno sabbatico che si è preso forse non ha visto tante partite, non si è informato, perché che il Milan avesse problemi in difesa era abbastanza evidente e continua ad averli, sempre stessi errori. E stasera già diventa una partita importantissima, perché se non dovesse far punti siamo già a meno 6.
Braglia, vuoi aggiungere qualcosa? Che tu però prima hai detto che ritieni Allegri
no,
meno
io
responsabile.
Non sono così completamente,
no, ma è giusto non essere d'accordo, ragazzi, ci mancherebbe,
perché la so in maniera diversa. Poi per l'amor del cielo, con tutto rispetto per tutte le fonti che... Però la so un pochino diversa da quella raccontata dal direttore.
Vabbè, ma è giusto,
quindi,
che ognuno poi insomma
cerca dal mio punto di vista non dico che sia totalmente irresponsabile, no, questo no, perché l'identità a una squadra la deve dare l'allenatore, e il Milan con la Cremonese non ha avuto poca identità. Però io non starei a buttare solo la croce addosso all'allenatore in questo caso. Sì, le ha le responsabilità, ma non completamente, come è stato detto sia dal direttore che da Massimo.
Sì, però perdonami, non ho detto, allora io non ho detto responsabilità. Allora io dico, dal punto di vista del gioco, mi sembra che manchi qualche cosa, e quindi questa è responsabilità di Allegri. Ma da un punto di vista, perché lo stiamo leggendo sui giornali, no? Lo stiamo leggendo su tutti gli organi di informazione, sui siti, sui social, c'è come un distacco, no? Si salva la figura di Allegri, si elide quella di Tare e si lascia quella di Furlani, che non c'entra niente. Invece volevo soltanto dire la notizia che so per certa, mi dispiace Simone, ma è così, credimi, la notizia che so per certa è che tutte le decisioni sono state collegiali. E ti dirò di più, che se dovesse essere necessario, coloro che hanno preso tutti insieme queste decisioni usciranno pubblicamente allo scoperto per dire che sono stati tutti quanti partecipi delle decisioni prese. Ti dirò pure questo. Quindi non c'è un Milan fatto a insaputa o contro Allegri, oppure un Milan imposto a Tare nel fare determinate cose. No, sono stati tutti d'accordo nel vendere alcuni giocatori, nel fare queste plusvalenze, nel ricavare 230 milioni e nel mettere a posto una squadra in questo senso. Questa la so per certa, così è. Fidatevi.
Vabbè, noi abbiamo raccolto tutto, poi ripeto, ognuno poi si può fare le sue idee. Non so, Orlando, volevi aggiungere qualcosa? Stavi rispondendo?
No, in più volevo aggiungere, è evidente che, ma si sta parlando dell'inizio, poi dopo magari gli auguriamo a Allegri del Milan di svoltare.
Assolutamente.
No, quello ci mancherebbe. L'impressione è che anche in precampionato, che comunque era Leao che ti risolveva i problemi e le partite, non attraverso il gioco, attraverso le giocate di Leao, che in questo momento ti sta mancando, e il Milan è in grandissima difficoltà.
E vediamo quando recupera Stefano, dato il recupero arriverà dopo la sosta.
Sì, adesso entrando nel
con la Cremonese, cioè io per l'amor del cielo
ha tirato in porta il Milan,
Il Milan con la Cremonese, per l'amor del cielo, è arrivato parecchie volte in porta,
ma appunto ancora più grave, ancora più grave, perché quelle partite non le perdi. Quando Allegri parla di percezione del pericolo, non le puoi perdere. Simone, hai fatto 1000 partite, dai, non le puoi perdere, dai, su. La Cremonese in casa, San Siro, non puoi perdere. Non devi perdere, non puoi perdere, punto. Se sei in Milan, non puoi e non devi perdere. Poi, sono d'accordo con te, 24 tiri, un sacco di occasioni, quello che ti pare, però il problema del Milan è atavico, è in quello che, allora, io vi faccio, porto un esempio, Pulisic, Leao, Jimenez, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Modric, ma chi difende? C'è solo una fase quando c'è il pallone tra i piedi, quando non ce l'hai, è una cosa è difficilissimo. E allora sposo la tesi, cioè, per cui ieri ho detto neanche Superman metterebbe tutti d'accordo, perché è una squadra che ti scappa in avanti, te devi allenare la fase difensiva di una squadra che in cui Estupinan difende, no, Modric difende quando non c'ha il pallone, cioè 40 anni magari sì, qualche cosa. Ricci è un regista, sì, ma non è che te sradichi il pallone, quanti contrasti vince. Loftus-Cheek, Sarri lo faceva giocare a mezza punta al Chelsea, trequartista. Fofana, sì, è un polpo di mezzo al campo, qualche pallonetto,
polpo mi piace.
Sì, ti prende, si conquista qualche pallone, ma la fase di non possesso nel calcio, stiamo parlando di cose elementari, è una squadra inallenabile da un punto di vista proprio della difesa. Poi individuale, Gabbia gioca titolare nel Milan, Pavlovic gioca titolare nel Milan, Tomori, che è un centrale nato, in una difesa a 4 fa il terzo di destra, alla Kalulu, Tomori. Parliamo di calcio, se no poi dopo alla fine parliamo di parliamo, non lo so, di chi te pare a te, insomma, parliamo un po' di calcio, dai, su.
Ma mancano,
se fossi Magnani io chiedo la cessione domani e me ne vado, perché mi arrivano 50.000, diciamo così, no, azioni pericolose che derivano proprio da questo assetto, che è una squadra che ti scappa in avanti, la devi prendere con il guinzaglio, con il lazzo, hai visto i cowboy, e la devi tirare indietro. E allora però ci ha provato nel precampionato il Milan, ci ha provato nel precampionato Paolo a farlo giocare dietro, apriti cielo, e dice che facciamo tutto un anno così, tutti dietro, che linee basse, no. E poi ha cercato con la Cremonese di scudi un po' davanti, occasioncine, le mezzali che vanno al tiro, ma non c'è equilibrio.
Ma...
è per trovare quell'equilibrio. L'equilibrio vuol dire le due fasi, quando c'è il pallone e quando non ce l'hai, come nel basket, possesso e non possesso. E questa squadra nel non possesso, quando non ha il possesso del pallone, è una squadra prevedibile, perforabile, penetrabile.
Dice Paolo, lo deve dare l'allenatore. Sì.
Ma tu hai, guarda, tu hai citato che a me fanno venire i brividi, 5 giocatori, 4-5 giocatori, ci aggiunga anche De Winter, no? Ma che sono uno più forte dell'altro singolarmente, quindi vanno messi bene in campo, gli vanno dati i tempi di gioco, gli vanno dati i ritmi di gioco.
Sì, ma messi... anche nella campagna acquisti, nella competizione, Paolo, io mi riferisco, non c'è giocatori che sappiano soffrire senza il possesso della palla. Sono tutti amanti del pallone, mezzo ai piedi, ma quando fai? Ma non fai mai giorno. Sì, allora, sì, se ti va bene, vinci 4-1, 4-0. Ma abbiamo visto anche il Milan, dalla paga a Napoli, fare impresa a Madrid con Fonseca. E poi allora, dopo perdersi in un bicchier d'acqua. Cioè, sì, si perde allora, perché non hai continuità. Non è una squadra che può avere continuità.
Allora, De Paola, poi Orlando, a chiudere questo giro, dai. De Paola.
No, dicevo, gli errori che comunque vedi ancora sono sempre gli stessi. Cioè, Pavlovic a me piace, ma può mai essere che fare gli errori così marchiani come quelli che ha fatti con la Cremonese? Può mai essere che è un errore di posizione difensiva? Cioè, non te l'aspetti da un giocatore del genere, no? La stessa cosa riguarda Tomori. Gabbia, che era quello lì che doveva essere, come dire, il leader nascente, anche perché con l'italiano, con il tutto, doveva essere il riferimento. Non lo è ancora diventato. Ma per questo dico che a volte è una questione di reparti, di qualità di gioco, di sintonia fra i vari reparti. E la dà un allenatore. No, non metto in campo questo, questo, questo e questo come le figurine, le attacco sull'album e fate voi. No, ai giocatori vanno dati dei ruoli, dei compiti e dei ritmi e dei tempi di gioco. Questo sta avvenendo, non sta avvenendo.
Orlando.
No, no, ma è questo. Stefano è stato perfetto. Il problema è quello che aveva l'anno scorso il Milan. Vi ricordate quante palle gol costruiva? Però poi saltata la prima linea al pressing praterie. E chiaramente anche la difesa si trovava in difficoltà. Non aver capito questa cosa qui, secondo me, è veramente da dilettanti, perché il Milan è talmente squilibrata in fase offensiva e poco veramente protetta in fase difensiva, che è evidente che ogni volta che attaccano gli avversari tu sei a rischio di prendere gol, e questo una grande squadra non se lo può permettere.
Vediamo stasera ragazzi.
Allora, bravi, mettere a posto, certo, con il lavoro, ma sarà, certo, un lavoro importante, certo, sì, lavoro... Sì,
sì. Lui deve fare tutto lui.
Sì,
tutto,
sì. Allora aspettate che tra poco andiamo anche ai pronostici, però voglio chiedervi una cosa, parto da Simone. Simone, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo, sei liberissimo, però ti aggiungo anche a questo, facciamo anche un attimo, volevo chiedervi, sono usciti gli accoppiamenti in Champions delle italiane. Non so se avete dato un'occhiata o meno, se no vi faccio un riassunto,
no, certo,
velocissimo. Simone, parto da te. Chi tra queste quattro pensi che possa arrivare tra le prime otto, diciamo, in questa classifica, in questo campionato di Champions, come ormai dobbiamo definirlo?
Ma l'Inter secondo me arriva, ci arriva, e anche il Napoli, a mio modo di vedere. Le altre faranno fatica.
Quindi Juve e Atalanta fatica?
Sì.
Ma per l'avversario?
Ma no, non per l'avversario, perché le vedo con un'identità inferiore rispetto a Inter e Napoli. Cioè, per quello che hanno fatto vedere, se la testimonianza della prima partita di campionato è stata quella di avere un'identità, le uniche squadre che hanno avuto l'identità, mi rifaccio a quello. E se devo valutare le prospettive future, l'identità ce l'ha Inter e Napoli. Per il momento Juve e Atalanta secondo me sono un passo indietro,
anche se dobbiamo dire che il sorteggio non penalizza tantissimo la Juventus, dobbiamo dire Dortmund in casa, Benfica in casa, cioè in casa può Sporting Lisbona, il Pafos in casa può costruire il suo percorso, la Juventus.
Sì, però la Juventus non ha esperienza internazionale, giocatori di esperienza internazionale, meno giocatori di esperienza internazionale rispetto a Inter e Napoli, a mio modo di vedere.
cioè c'è un'identità più meglio definita meglio in un campo internazionale da parte di queste due squadre rispetto alla Juventus. Poi magari la Juventus ce la può fare, perché comunque dal punto di vista di compattezza può avere quella compattezza e quei giocatori che possono maturare e fare la differenza, però io aspetterei un attimo, cioè, se oggi come oggi Inter e Napoli secondo me hanno buone chance.
Buone chance, dai. Orlando.
Senti, ti dico solo, cioè Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona, Bayern, le squadre inglesi, e tanti posti non, secondo me non ce ne sono a disposizione. E detto questo, sono d'accordo con Simone. Se devo dare qualche chance, prime 8 Inter Napoli sicuro.
Anche tu ti allini con Inter e Napoli. De Paola.
Sì, no, sposo sia Simone che Massimo in questo pronostico. Vedo meglio le due, anche se sono d'accordo che le partite della Juventus sono più abbordabili, escluso il Real Madrid che è fuori casa, ma per il resto mi sembrano molto alla portata di una squadra che può crescere. Però ribadisco, al momento le sicurezze, non certezze, ma una certa tranquillità di gioco me la offrono Napoli e Inter.
Va bene, poi qui ci arriva un messaggio: se alla prossima Sarri e Allegri fanno risultato tutti pronti a salire sul carro, quindi vabbè ci criticano sempre, perché noi
non ci capiremo mai. Noi stiamo analizzando l'approccio e il ritardo di un lavoro.
Ma la devono smettere, cioè noi speriamo, io spero che Allegri
vinca 7 partite di fila, quello è il problema. Che dobbiamo dire? Spero, che parte in casa con la Cremonese, dobbiamo dire alleluia.
Esatto. Cioè, ma è una cosa assurda.
Ma stiamo scherzando.
Io non auguro mai il male a nessuno, figurati a un allenatore. Spero sempre che l'allenatore possa far bene, ma bisogna essere obiettivi nel giudicare, no? Cioè, non è che bisogna essere.
Ma lo sa, per primo lo stesso Allegri, Paolo, che le cose non vanno. Dai, perdi la Cremonese in casa, qualcosa.
Vabbè, mi dai un audio al volo? Vediamo, poi salutiamo con i pronostici. Vediamo. Arriva, non arriva.
Grande direttore De Paola, finalmente uno che lo dice.
Vedi?
Alla Lazio, al netto di tutti i limiti di Lotito, abbiamo il mercato bloccato anche per alcune scelte di Tare che ancora ci portiamo dietro. Vedi i giocatori come Basic, vedi i giocatori come Isai, vedi giocatori come Fares.
Ora c'è l'intervento di Uber
la
di 3 anni fa uguale.
Non sbaglia mai.
Dai.
Ha troppa protezione questo
perfetto,
direttore.
No, perché è bello, perché vuole che trionfi la sua opinione, sì. Non capisci? Non è quello il discorso.
Dai un altro al volo, fammi sentire un altro.
Ciao a te, buonasera, sono sempre il signor Chiricolo. Ma come fanno? Come fa il Milan a prendere Vlahovic, che vogliono 30 milioni, 20-30 milioni la Juve? Lui vuole un super contratto e vogliono una buona uscita. Il Milan tutti questi soldi non li darà mai.
Bene, bene. Vabbè, un altro al volo. Mi piace questa cosa, tipo jukebox.
Vai. Ma volevo chiedervi.
Ecco.
Io non ricordo un altro allenatore che sia attaccato continuamente come lo è Allegri. Cioè, io seguo il calcio purtroppo da tanti anni, ma non ricordo questa continua critica. Questo controllare se vince una
Paolo
gira,
è ma
se gioca in difesa, se non
gioca non è mai attaccato, è sempre difeso.
Incredibile.
È il contrario, ma esattamente il contrario, è difeso. Cioè il Milan ha perso, povero Allegri, non gli hanno fatto la squadra. Sì. Ma è possibile, cioè, ma come fa a dire una cosa così?
È come, permettetemi, io se lo dico, mi hanno insultato, Paolo, no? Ho scritto, ok, il problema della Lazio è il blocco del mercato, però dopo un mese e mezzo di lavoro con una squadra, si può vedere qualcosa in più rispetto a quello che si è visto nella prima partita? E poi sentire un allenatore che nel post partita dice devo ancora capire che modulo devo utilizzare con questa squadra. E dopo un mese e mezzo per me è inaccettabile. Per me è inaccettabile.
D'accordo.
È inaccettabile. Cioè, infatti si tira, hai lavorato, è inaccettabile.
Certo.
Poi puoi pure perdere, io non sto dicendo che devi vincere, però non facendo.
Ma noi stiamo registrando
lo zero.
Gli approcci iniziali stagionali di allenatori del calibro di Pioli, di Sarri, di Allegri, di Italia. Cioè, abbiamo fatto un ragionamento un po',
certo,
no?
Certo. Vabbè, dai.
Un po'
allora,
più largo. E poi
andiamo...
la gente si incazza.
Vabbè, è bello.
No, io ci tengo moltissimi pronostici. Com'è la
classifica? No, sei andato fortissimo, sei in testa alla classifica, Paolo, 5 punti.
classifica.
5 punti Paolo in testa, ne ha preso risultato esatto tra le altre cose di Como Bologna.
Como Lazio.
E quindi poi hai preso anche gli altri un punto perché non hai preso il risultato esatto. Sei in testa alla classifica con 5 punti. Orlando 3 ti segue insieme a Ceccarini. E poi c'è Braglia 2 punti, Garbo 2 punti,
Braglia
Palomelli 2 punti.
Nel mucchione lì.
Io 0, proprio veramente una roba indecente.
Tu veramente se stai sorprendendo. È difficile fare 0 su 3.
È difficile, va bene.
Ci sei riuscito.
Braglia,
vai.
Vengo da te.
Vai,
Bologna Como.
Bologna-Como
1-2. Intanto lui mette tutte le vittorie del Como da qui a fine.
No, là,
Pisa-Roma.
Pisa-Roma
0-1.
Torino-Fiorentina.
Torino-Fiorentina. Porca miseria.
Questa è dura.
Questa è la più difficile, secondo me. Torino-Fiorentina
1-1. Orlando. Bologna Como.
Tanto dico che è la partita che più seguirò volentieri.
Vai.
Detto questo, Bologna Como. Che voglia dura, porca voglia.
Non lo puoi dire perché devi commentare, Massi.
No.
Vai tranquillo, vai.
Tranquillo, anch'io dico. No, 2-2.
2-2. Pisa Roma.
0-2.
Torino Fiorentina.
1-1.
1-1. De Paola, Bologna Como.
1-3.
Pisa Roma.
0-2.
Prefisso. Torino Fiorentina.
0-1.
Ah, capito, il colpo viola.
Colpo viola. Io invece dico Bologna Como 1-1. Pisa Roma 1-2. Torino-Fiorentina 2-1. Così abbiamo completato. In Palomeni ha fatto 1-3 le prime due, Bologna-Como e Pisa-Roma, 1-0 Torino-Fiorentina. E poi gli altri che più o meno...
Hai dato 1-0 Torino, se no eravamo
sì,
insieme.
Sai quelle partite di una bruttezza che memorabile, capito? Beh. Che poi alla fine arriva l'ottantesima, arriva la stincata di Adams, non lo so, bene, sul secondo palo, capito? Quelle cose brutte.
Bene, bene.
Immeritate, cioè quelle vittorie immeritate.
Immeritate.
Come il pezzo alla classifica.
Saluto la grande squadra del venerdì, Braglia, Orlando e De Paola. Ciao ragazzi,
ciao,
a presto.
Ciao Massimo, ciao Simone, ciao Paolo.
Grande squadra del venerdì. Poi a Mattia. Dice complimenti per la trasmissione, ma parlate poco della Roma, però ci abbiamo parlato prima della Roma, quindi forse ti sei perso il collegamento quando alle 14.30 abbiamo fatto sentire le parole di Gasperini e tutto, quindi abbiamo parlato anche un po' di mercato e degli incroci, ti sei perso, puoi riascoltarti il podcast però, assolutamente, quello delle 14.30 dove trovi il momento anche dedicato alla Roma. A tra poco.